Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo Stabat Mater di Padre Stefano Maria Manelli, commento al grandioso inno di Beato Jacopone da Todi, grande mistico francescano, letterato anche, che ha così delucidato la presenza di Maria alla croce del figlio, ecco. Quindi la gloria massima di Maria sulla terra, ecco, fu la partecipazione alla croce, ai patimenti del Signore. Siamo al versetto 11, siamo alla seconda parte dello Stabat Mater. Nella prima parte si parlava della contemplazione della Madonna lì da sola presso la croce, e invece della seconda è, diciamo, un'implorazione costante alla Madonna, alla Santa Madre di Dio, per farci la grazia di partecipare a questo mezzo immenso di redenzione che è la passione del Figlio. Santa Mater istudagas, Santa Madre, fa che le piaghe. Questo è il primo versetto dell'undicesima terzina, tradotta in italiano con la popolare giaculatoria: Santa Madre de voi fate, agas fate, non sono le piaghe, agas fate voi, ecco, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. C'è chi ha rilevato con finezza che il testo latino più potente, Santa Madre istudagas, è una prolessi, che vale a sottolineare l'eccezionalità di quello che si chiede, che la Madre stessa imprima nel fedele le piaghe di Gesù. Queste piaghe non devono andare perdute, devono essere raccolte, impresse, ecco, nel cuore dei fedeli. Quindi una richiesta eccezionale, una richiesta che dice appunto della partecipazione del fedele a quello, ecco, che il Signore sta facendo. È la fede più vera, non solo quella di ricevere, ma ecco, quella di aiutare, di mettersi a servizio. Quindi è veramente un'evoluzione della fede, la più grande che ci possa essere, cioè il voler partecipare alla passione di Cristo, il voler soffrire con Cristo. L'uomo tende a sfuggire alla sofferenza, no? Si vede oggi, insomma, tutte le prevenzioni mediche, le cure che ci sono, il fatto di star bene nel fisico, no? Le palestre, insomma, che si mettono a disposizione tutte le possibili cure, prevenzioni per qualsiasi malattia. Invece, ecco, la mentalità di Gesù è contraria, no? Ecco, voler soffrire per noi, per aiutarci a superare il male, a superare il peccato. Quindi la Madre Santissima dovrebbe imprimere nel fedele le piaghe di Gesù. E avverte evidente qui l'intonazione della calda perorazione di un figlio per ottenere dalla madre una grazia molto bramata. Ma chi è che chiede questa grazia? Di solito le grazie che si chiedono sono altre, non sono la partecipazione ai dolori del figlio, la partecipazione alle sofferenze del figlio. Ma spesso si chiedono grazie per star bene, no? Una guarigione di una certa cosa, di un certo organo, no? Il fatto è che si slegano queste guarigioni dall'evento principale che le ha causate, e cioè la morte di Cristo, no? La liberazione dal peccato. Ecco, se non si vivono queste grazie come segni della vita futura, non si capisce niente, no? Perché non è che il fedele che ha ricevuto una grazia, magari è guarito dalla malattia, poi non soffrirà mai più nella sua vita, no? Dovrà anche lui soffrire, morire. Quindi queste grazie sono solo dei piccoli segni, degli anticipi del regno dei cieli. Una società perfetta in cui tutti stanno bene non è possibile. Prima o poi si soffre, ci si ammala, si invecchia e poi si muore pure. Insomma, non è che l'uomo non ha trovato il rimedio, la panacea, la triaca per vivere eternamente. Queste malattie nella mitologia antica che venivano guarite con una pozione magica, no? Con una pozione che liberava da tutti i mali. Ma insomma. Ci possono essere dei rimedi piuttosto temporanei, certamente, che esistono anche in natura. I monaci erano bravissimi a fornire rimedi, un po' per tutti i dolori, tutte le malattie, però sono rimedi parziali, come anche il miracolo di guarigione è qualcosa di parziale. Non è che per mezzo del miracolo noi otteniamo la felicità eterna, è un piccolo segno della grazia, e c'è chi ne fa meno anche dei miracoli e crede lo stesso. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Quindi, non avendo segni, non ho bisogno di segni perché io credo nel Signore, credo nella Madonna, credo nella sua intercessione di grazia, e poi i segni della presenza di Cristo nella giornata sono continui, anche se non sono miracoli straordinari, stratosferici da provare con la commissione medica, come si fa di solito nei santuari. Fa un po' ridere, no? Che ci sia una commissione medica che deve stabilire se quella guarigione fisica sia un miracolo oppure no, cioè se non ci sono spiegazioni scientifiche che tutelino, ecco, la guarigione. Ma vabbè, un medico in malafede può trovare qualsiasi spiegazione. Insomma, per quanto si voglia dimostrare, il miracolo è indimostrabile, ci vuole la fede per crederci, no? Ecco. Non è che con la commissione siamo certi assolutamente che quello sia un miracolo. Se tu hai fede è un miracolo, se no no. Poi non ci sono casi così eclatanti. Lo stesso miracolo della vita, ecco, oppure le persone che incontri, gli eventi che si creano nella tua giornata, anche questo contribuisce, dovrebbe contribuire alla tua consapevolezza della grazia. Allora, queste grazie qui non sono come la grazia superiore che le supera tutte, che è la morte di Cristo. Questa è la grazia. Non c'è un'altra grazia superiore, che per il suo sangue noi siamo stati guariti, per la sua morte noi siamo stati guariti. La lettera agli Ebrei che riprende un po' il cantico di Isaia. Nel capitolo 53, il cantico del servo sofferente di Isaia, qui si parla di questo uomo che è servo del Signore, servo di Yahweh, che però soffre orribilmente, disprezzato, ripudiato, rinnegato e addirittura ammazzato. Però il Signore gli darà in premio le moltitudini per questo, ecco, questo suo sacrificio, questo suo voler offrirsi a Dio. Per questo egli chiama Maria con il dolce nome di madre. Questa è la parola che porta in sé ed esprime di primo getto quell'amore materno sempre premuroso nei riguardi di ogni bisogno del figlio. Il poeta Jacopone inoltre chiama Maria Santa, oltre a chiamarla madre, ecco, salve mater, istud agas, santa mater, ecco, fai questo madre, ti supplico, no? Il Carbone scrive infatti che la Divina Madre Maria è detta santa perché diede al mondo il santo per eccellenza, il santo dei santi, il ripieno di santità creata ed increata, la santità per essenza, la stessa santità sostanziale. Certo, la Madonna non può non essere santa, se no non avrebbe generato Cristo. Ecco, è la santità per essenza, perché, ecco, ha avuto in sorte di generare, di partorire a Dio e agli uomini il santo dei santi. Quod nascerete est santum vocabitur filius Dei, Luca 1,35. Chi nascerà da te sarà santo, perché l'angelo gli dice così, no? Se non fosse lei santa, lei non potrebbe capire questo. Un santo nascerà da me, ma io chi sono? Maria, consapevolezza di essere eletta dal Signore, di essere chiamata, e quello che sarà generato in lei sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. E la santità, in effetti, non può non essere legata intimamente alla sua grande missione di madre del Redentore, madre corredentrice del genere umano, doppia maternità per Maria, che esprime la sua santità. Ella infatti, come sappiamo bene, ha generato la stessa santità che è il Verbo incarnato e ha cooperato direttamente, attivamente come corredentrice alla redenzione universale, ossia alla restaurazione della vita soprannaturale delle anime, Lumen Gentium 61. Quindi coopera, questa cooperazione è una cooperazione unica, essenziale, perché lei non ha bisogno di essere redenta, ormai è già redenta dal primo atto della sua esistenza, primo incipit della sua vita, ecco, sulla terra, però deve redimere gli altri con la redenzione che viene da Cristo, ovviamente. Coopera, così dice il Concilio, con Cristo, coopera in maniera unica. Così riflette, infatti, spiega bene il Padre Pesce, scrivendo che la santità è l'effetto precipuo della redenzione. Certo, se sei redento devi diventare santo, se non ci diventi, proprio perché sei un perverso, un pervertito. La Madonna è la corredenzione, è la corredentrice del genere umano. Ella non solo fu redenta in un modo più sublime da suo figlio, ma cooperò con lui direttamente alla redenzione aggettiva di tutti gli uomini. In modo che la santità dei giusti è dovuta non solo a Cristo come causa efficiente principale, ma anche a Maria come concausa secondaria. Cause e concause, cause prime e seconde. Certo, Cristo è la causa prima, essenziale, però si serve anche, si può servire di altri e si è servito nella storia di Maria Santissima. Voleva venire direttamente dal cielo in forma gloriosa, invece si è umiliato in un grembo umano, in un grembo femminile, anche se questo grembo è santissimo, questo grembo non conosce ombra di peccato, non conosce neanche un pensiero di peccato, no? Non conosce nulla. Ma è meglio così perché al suo posto, ecco, verrà collocato Cristo, che è sempre il Redentore più grande, e che però si serve, si sottomette a Maria per tutte le prove della vita. La Madonna, quindi, causa, concausa, secondaria di salvezza, concausa che ci porta a Cristo. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il commento alla undicesima terzina dello Stabat Mater del padre Stefano Maria Manelli, Santa Mater Istutagas Crucifixi Fige Plagas. Ecco, quindi configgimi con le piaghe del crocifisso. Il beato Jacopone, un francescano, ricorda bene quindi le stigmate del serafico padre San Francesco. Ecco, la festa delle stigmate era una festa solenne, è tuttora una festa solenne in ambito francescano. Il beato padre San Francesco ha avuto questo privilegio di essere stigmatizzato, come pochi altri nella Chiesa. È un apice di vita cristiana questo. Se è autentico, ovviamente, se è un falso, beh, certo uno sfoggia cose che non sono sue, meriti che non ci sono. Ecco, il crocifisso si degna alle volte di donarsi ad anime elette, ad anime che vogliono essere sante, vogliono essere talmente sante che vogliono fare quello che ha fatto Gesù, offrirsi per la salvezza degli uomini. Ovviamente l'anima che vuole seguire Gesù è mite, non si vanta, non si gonfia, non cerca pretesti, non cerca con presunzione di essere alla pari di Gesù, no, questo no, mai, ecco. Però il desiderio di collaborare, no? Se non ha capito la redenzione, capisce che la redenzione avviene per questo, avviene per il sangue di Cristo. E quindi c'è poco da fare, insomma, questo è l'itinerario dei santi, no? Soffrire per amore del Signore. Soffrire sapendo che questo mondo è soggetto al peccato, e quindi se non si soffre, se non si espia il peccato, il mondo non si salva. E sine sanguinis effusione non est remiss. Senza effusione di sangue non c'è remissione. Ma questa è la scrittura, è la lettera agli ebrei. Cioè, la scrittura è piena di questo concetto qua. Ecco perché ci sono tanti martiri nell'antichità cristiana, perché non avevano paura di versare il sangue, anzi, era un onore, no? Era un onore morire per Cristo. Ma Cristo è morto, allora noi che facciamo? Ci tiriamo indietro? Noi che siamo i seguaci, almeno se siamo arrivati a quella grandezza, a quella purezza di intenzione, a quella efficacia di lavoro per il Signore, allora non possiamo tirarci indietro, dobbiamo offrire la nostra vita come il Signore. Allora, le stigmate del Serafico Padre San Francesco sono, ecco, l'immagine stessa del crocifisso proiettata su San Francesco. Beh, non proiettata in maniera esterna, perché lui viveva effettivamente gli stessi sentimenti di Cristo. Era un alter Christus, così lo chiama la cronaca, così lo chiamano i più grandi biografi, teologi, no? Alter Christus, un altro Cristo, ma Cristo non è venuto a fare una passeggiata, è venuto a portare il regno di Dio in terra, e per fare questo ha versato sangue. È venuto a proporsi come figlio di Dio, è venuto a dire di essere mandato dal Padre, e non è una teoria. È la realtà ontologica delle cose, è la realtà finale, perché il giudizio verterà su questo, se abbiamo scelto Cristo come nostro Dio oppure no, se l'abbiamo amato, se l'abbiamo seguito, se l'abbiamo servito con fedeltà, con umiltà, con dedizione, allora avremo il premio delle nostre fatiche, ma se non abbiamo fatto niente, per lui. Abbiamo lavorato per noi, per i nostri titoli, per la nostra collocazione sociale. Ecco, il nostro essere stimati e onorati, ecco, dal popolo o dalle autorità, che peggio pure, perché insomma, mettersi pure contro il popolo per avere qualche gratificazione, qualche prebenda, qualche onorificenza, insomma, è veramente meschino. Ma comunque, il mondo è stato sempre così e San Francesco è andato contro questo mondo qui. Quindi la Chiesa, l'ordine francescano lo presenta come un modello, San Francesco, come un capostipite di tutti gli stigmatizzati, oltre 100 che l'ordine francescano ha avuto lungo i secoli, ma anche i domenicani l'hanno avuti, tanti come Santa Caterina pure ha avuto le stigmate, fino all'ultimo stigmatizzato più recente, più grande, che è stato San Pio da Pietrelcina. Dallo stesso Sommo Pontefice Paolo VI, definito espressamente rappresentante stampato delle stimmate di Nostro Signore. Il beato Jacopone si serve del verbo latino figere, che significa penetrare, conficcare, andare in profondità nella carne del cuore, nel quale scolpire le piaghe, quelle stesse piaghe di Gesù che non furono soltanto le stimmate, ma anche le piaghe della flagellazione e della coronazione di spine. Queste piaghe furono tantissime, sappiamo da Santa Brigida che furono più di 5.000, quindi un numero veramente spaventoso di piaghe. Per il flagellum, che era quell'attrezzo così orribile che staccava addirittura le carni, ogni colpo di flagello staccava pezzi di carne dal malcapitato che doveva per forza morire sotto quel colpo lì, no? Non era semplicemente la battitura dei 39 colpi con la frusta normale fatta di funi, ma erano pezzi di metallo, no? Acuminati, legati a queste funi che strappavano la carne. Il condannato moriva per dissanguamento, per stenti. Gesù è talmente santo che non muore, ecco, per quella flagellazione, cioè il suo corpo è talmente santo, ecco, il resistere alla flagellazione, che dice proprio la santità sublime di Gesù. Come San Massimiliano che dopo 21 giorni senza mangiare e senza bere era ancora in forze, tranquillamente cantava gli inni della Madonna, ma 21 giorni senza bere chiunque sarebbe morto, no? Lui non muore. La Madonna lo sostiene a tal punto, dà una tale testimonianza di forza, no? In quest'uomo che tutti dovrebbero piegarsi e onorare Dio, la Madonna, per questo, no? E invece i poveri carcerieri, talmente accecati dall'ideologia nazista, che credono più al nazismo, che è una cosa proprio che non si regge in piedi, perché è fondata sulla superiorità della razza ariana, della razza germanica, una cosa assurda che non è in nessun manuale né di biologia né di storia. E quindi, insomma, come si fa a reggere, no? Un regno che si fonda sul nulla, però può fare tanto male perché appunto il nulla è diffusivo in sui, non come il bene, ma insomma si diffonde abbastanza. Quindi figere, che cos'è figere? Trapassare le piaghe, scolpire le piaghe. Quelle stesse piaghe di Gesù, che non furono soltanto le stimmate, ma anche le piaghe della flagellazione e della coronazione di spine. Penetrarle significa entrarvi dentro. Ecco, c'è un bellissimo quadro a Greccio di Gesù che ha nel suo grembo, nel suo costato aperto, proprio San Francesco che beve dal suo costato, beve quel liquore che venne dalla sua croce, sangue e acqua che scaturiscono dal cuore di Gesù, simbolo dei sacramenti, secondo Sant'Agostino. Ecco allora dal cuore di Cristo esce San Francesco. Ed ecco queste piaghe che vengono riprodotte nei santi, Santa Veronica, un'altra santa francescana stigmatizzata, Santa Gemma, San Pietro, Pietrelcina. Il verbo figo in realtà esprime la forza del conficcare, immergere, imprimere. È di grande effetto questo verbo, come spiega Carbone, poiché esso dà la perfetta idea della profondità delle piaghe desiderata dal pietoso poeta, perché modellate, se ci sarà lecito il dirlo, su quelle stesse del divino crocifisso del Golgota. Ovviamente il beato Jacopone, più che chiedere alla dolorata le piaghe fisiche di Gesù crocifisso, intende chiedere soprattutto quelle più intime, piaghe d'amore, per le quali, come spiega il dottore della mistica San Giovanni della Croce, l'anima si sente veramente piagata d'amore. Beh, certo, le piaghe esterne non sono un valore, no? Padre Pio diceva che non le aveva mai viste le sue piaghe, cioè non si era mai accorto, cioè, si accorgeva perché le sentiva, però del modo come erano fatte. Ma è vero, una volta ci chiese, mi sembra con fratelli, dice, ma è vero che le tue piaghe passano da una parte all'altra? Ma io non lo so, non le ho mai guardate. Cioè, lui aveva delle piaghe sul corpo che non aveva mai guardato. E E perché non l'aveva mai guardata? Ma perché erano di Dio, no? Non posso osare guardarli con il mio sguardo umano, concupiscente, no? Pieno di curiosità, che non porta a nulla. Ecco, vedete, quando si va in chiesa si vuole sapere di chi è quel dipinto, quello, quell'altro, no? Però poi non si prega. Ma allora, che ci viene a fare in chiesa per guardare dipinti? Insomma, sì, saranno pure belli. Un patrimonio storico, artistico, ma veramente nulla rispetto al sacramento, no? Che c'è, che è Dio vivo, che è Dio vero, che è Dio eterno, che è Dio presente, che è Dio santo, tre volte santo. Ma se ci pensassimo, insomma, tutta la Chiesa con tutte le sue opere d'arte non varrebbe nulla rispetto a quello che invece è racchiuso in quello scrigno, in quel tabernacolo per la vita del mondo. E questa piaga d'amore del tabernacolo deve essere impressa nel mio cuore. Affine a questa richiesta, però, è la richiesta di essere anche immersi interamente nelle stesse piaghe e nelle stesse sofferenze di Gesù, come si esprime ad esempio Santa Gemma, che scrive al suo padre spirituale chiedendogli, con il suo solito ardore di Vergine Serafica, quando sarà che sarò tutta immersa nelle piaghe del mio Gesù, in quelle spine, in quei chiodi, in quei tormenti? Ecco, l'idea fissa del mistico è questa: avere i tormenti di Cristo, anzi essere immersa nei tormenti, essere sommersa da questi tormenti, no? È l'aspirazione più grande, più profonda e più santa. O se potessi, nella passione di Gesù, interrarmi come vorrei, Santa Gemma sempre, Santa Gemma Galgane. Queste espressioni che veramente a noi quasi fanno paura, quasi mettono terrore. Ma come si fa, no, a cercare questo? Il fatto è che la sofferenza di Gesù è una sofferenza mistica, cioè una sofferenza di amore al Padre, di amore agli uomini, cioè una sofferenza inutile, no? Non è una passione inutile, la passione di chi sta a letto di ospedale e vuole solo uscire, come quella di Sartre, no? Jean-Paul Sartre non crede in Dio, non crede in Cristo, non crede in niente della rivelazione. Lui vede solo il dolore, dice: beh, l'uomo deve soffrire, però soffre senza nessun motivo, perché non c'è nessun motivo per soffrire. Certo, il dolore è sconosciuto, no? Ecco, al desiderio dell'uomo. Solo Cristo l'ha valorizzato, solo Cristo ha realizzato quella sua altezza spirituale di espiazione, di santificazione, di corredenzione, ecco, per la Madonna e per gli altri santi, ecco, però parte sempre solo da lui. Ecco, allora, mettiamoci bene nel cammino del Signore, accettando le croci quotidiane, piccole o grandi, se anche sarà una grande croce, una malattia, beh, ci sarà sempre il Signore a consolarci, a farci avere quello di cui abbiamo bisogno, l'aiuto necessario. E anche per spirare con una morte santa, una morte devota, una morte d'amore al Signore, d'amore alla Madonna, d'amore a tutti quelli che ci fanno del bene, anche e soprattutto a quelli che ci fanno del male, che hanno più bisogno. Se subiamo un torto, vuol dire che la persona che ce lo fa o è inconsapevole oppure è molto maliziosa, come appunto nel capitolo 12 di Marco sono riportati, capitolo 1, 12. Capitolo 12, versetti 1-12, i vignaioli omicidi. Gesù ama questi vignaioli, è mandato dal Padre a loro per chiarirli, per far loro pagare il riscatto anche del loro lavoro. Ma questi non capiscono, vogliono prendersi tutto quello che appartiene al figlio, anzi che appartiene al padre, uccidendo il figlio. Non sanno che uccidere è Dio. Oltre che una blasfemia spaventosa, ma è anche impossibile perché Dio non si può uccidere. Gesù è morto per sua scelta nel sepolcro, però è vissuto per l'eternità. Questa è la vita, questa è la verità, questa è la via della vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli, del buon consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater, a commento del testo, ecco, di Jacopone da Todi, almeno così si pensa, insomma, l'attribuzione ormai sembra quasi scontata, sembra quasi concorde da parte di tutti i critici, ecco, per l'autore che è questo grande frate francescano, discepolo di San Francesco, non proprio diretto perché insomma non l'ha mai conosciuto, però ha vissuto quasi 50 anni dopo, insomma un periodo molto vicino all'ideale puro san francescano, ecco, dei primi tempi. Quindi Santa Madre Studagas crucifissi fige plagas cordi meo valide, ecco, siamo nell'undicesima terzina di questo cantico rivolto, come è noto, alla Madonna, prima nella contemplazione dei suoi dolori e poi nella richiesta ascetica, ecco, a lei, la preghiera formulata da Jacopone, a nome per conto di tutti gli uomini, per partecipare anche ai dolori di Cristo, in uno slancio d'amore profondo, di intensità sublime, per, ecco, cooperare col mistero della salvezza che Cristo ha operato per noi. Quindi crucifixi fige plagas, cordi meo, valide, ecco, profondamente valide, imprimi nel mio cuore le piaghe del Signore. Il cuore è il campo privilegiato dell'amore, che diventa l'amore più grande. Senza cuore non c'è amore, è lì il tempio dei sentimenti, così si pensa, il simbolo almeno, ecco. Perché l'energia pulsante dell'uomo è un mistero, veramente un miracolo, che il cuore si muova da solo, non, sembra che non ha senso, no? Perché nulla si muove da solo, cioè, nulla si muove senza che un'altra cosa lo muova, ma questa è una legge prima, insomma, principale della meccanica, no? La meccanica è così, c'è poco da fare, se una cosa non si muove da sola, invece il cuore sembra che si muove da solo, no? Ecco. Cioè, beh, ma è strutturato così come è strutturato. C'è qualcuno che lo muove. La legge leggeva sempre, è valida, no? Vero. È Dio che spinge il cuore a pulsare, è Dio che mi dà la vita, no? E da quest'organo, questa sede principale dei movimenti, dell'azione, ecco, della vita, così com'è. Quindi il cuore è il campo privilegiato dell'amore, che diventa l'amore più grande. Non quando il cuore si risparmia, rifugio, si ribella a ogni sofferenza, ma al contrario, quando è ferito e ancora più quando è tutto piegato dal dolore per amore. Quando è ferito e piegato, allora è il vero cuore, è il cuore di Cristo, trafitto dalle nostre infedeltà, trafitto dai dolori, trafitto dalle sofferenze della vita. Alla Madonna sofferente ai piedi della croce, appunto, Jacopone, scrive il Pazzaglia, non domanda le stigmate visibili nella carne, le chiede nel cuore, cordi meo, ecco, le stigmate del cuore sono le cose più importanti, cioè, è inutile andare a scandagliare se è vero, se non è vero, le stigmate sono dentro, fuori. Gli stigmatizzati di solito le stigmate le nascondevano, non le volevano. Padre Pio implorò il Signore di nascondere le stigmate, non me le far vedere almeno, non, mi vergogno, Ecco, la preghiera di Padre Pio è questa. Sono per mia grande vergogna, confusione queste stigmate. Almeno il Signore mi faccia la grazia di renderle invisibili. Tanti santi le hanno avute invisibili, no? Santa Caterina, Santa Veronica. Hanno avuto le stigmate invisibili, anche Padre Pio per un certo periodo le aveva invisibili, tanto che quando agitava le mani, perché sentiva dolore nelle mani, no? Per quelle piaghe che il Signore gli aveva impresso, la mamma dice: ma che c'è, c'hai dolore? Che cosa è? Hai toccato qualcosa? Vedete, il Signore fa le cose come è giusto, no? Secondo quanto uno può portare, quanto uno può produrre, ecco, in amore. Quindi, ecco, l'esperienza dell'amore più grande si realizza soltanto nel dolore più valido, più profondo, più amaro. Il dolore che non ti lascia scampo, ma il dolore che tu solo devi portare, perché non lo può portare nessun altro, no? Ecco. Nel dolore che scolpisce in profondità e con intensità, quasi a riprodurre in continuità quelle stesse sofferenze d'amore patite da Gesù crocifisso. Per ciascuno di noi, per ciascuno dei redenti, bisognoso di quel suo divin sangue, sparso soprattutto nella dolorosissima passione e morte. Ecco, insomma, se uno capisce la passione, se uno è entrato nel mistero della passione, vuole soffrire con Cristo, vuole essere una cosa sola con Cristo, vuole esercitare il suo dolore, ecco, nei confronti di Cristo. Ecco. Perché ecco, il Signore lo accolga. Per anche i propri fratelli, perché Gesù è venuto per questo alla fine, no? Per sé non ha bisogno, neanche per la Madonna, sua madre. Ha bisogno per noi, ecco, perché noi non soffriamo, non sappiamo soffrire, non sappiamo che cos'è il dolore, non sappiamo dare una giustificazione al dolore, una teologia del dolore. E allora, ecco che il Signore ci fa partecipi del suo dolore. Nel Salmo 24,17 si parla del cuore nel quale vengono custoditi i dolori e i tormenti dell'uomo. Tribulazione scordis mei moltiplicate sunt super me. Ricordiamo la pia giaculatoria diventata molto comune, la pietà dei fedeli. Specialmente durante la pratica della Via Crucis. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Le piaghe e le ferite d'amore sono doni mistici che scaturiscono, potrebbe dirsi, dalla ferita del cuore di Gesù, trafitto dalla lancia di Longino, dalla ferita del cuore di Maria, trapassato dalla spada predetta dal profeta Simeone. Il beato Jacopone si rivolge alla Madonna e chiede a lei questa ferita, perché, come spiega bene il cardinale Journet, la ferita del cuore della Vergine è assimilata alla ferita del cuore di Gesù, fonte unica della redenzione del mondo. Quindi il cuore di Gesù è questa fonte da cui il religioso, insomma, quello che ha capito chi è Cristo, vuole abbeverarsi, come spiega il cardinale Journet. Ferita del cuore della Vergine assimilata alla ferita del cuore di Gesù. Ecco. La Madonna non ha avuto stigmate visibili, nessuno rappresenta la Madonna con le stigmate, ma sicuramente le sue stigmate sono più intense di quelle di Padre Pio o di quelle di San Francesco. Perché? Cordi meo valide, imprimile nel cuore profondamente. La Madonna ha sempre portato le stigmate, sin da quando ha avuto l'annunciazione. È partecipe del mistero di morte di Gesù. Perché questo è venuto a fare Gesù. Il suo regno non avrà fine. Se il suo regno non avrà fine, egli deve travalicare i limiti estremi della vita umana e quindi anche della morte. No? La Madonna sapeva bene che cosa stava facendo, ha capito tutto subito in un lampo, perché la sua mente è immacolata, la sua mente è pura, la sua mente è senza peccato, senza malizia, senza ignoranza, senza divagazioni, no? E non perde tempo la Madonna, capisce subito il culmine qual è, Ecco, noi abbiamo bisogno di tecniche, di filosofia. Prima c'era il sistema aristotelico, beh, era abbastanza efficace, no? Con il tomismo, per darci una teologia un po' appropriata rispetto, ecco, alla rivelazione biblica. Poi l'abbiamo abolita, ma non è che abbiamo trovato qualcosa di meglio. I papi hanno sempre cercato un sistema di pensiero, un sistema filosofico che si rifacesse al tomismo, il neotomismo di Leone XIII, anche di Giovanni Paolo II, che l'ha ripreso. Però insomma sembra che molti sono autosufficienti nel pensiero, si vanno ad abbeverare magari a Targumim, non so, al Talmud. Beh, insomma, siamo un po' fuori strada, perché lì non c'è un pensiero sapiente, sapienziale, però non è cristiano, no, non c'è la luce di Cristo che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Ecco, la Madonna si è abbeverata alla fonte prima della grazia, alla fonte di Cristo, alla fonte dello Spirito Santo. E quindi, ecco, è senz'altro la redentrice del genere umano, ma anche, ecco, la garante, testimone e mediatrice della grazia che noi possiamo ricevere, dobbiamo ricevere se vogliamo essere salvi. Noi non siamo nessuno, non siamo come Gesù e la Madonna, non siamo così in alto, così vicini a Dio come loro, e abbiamo bisogno di loro, un bisogno essenziale, un bisogno costante, un bisogno assoluto della grazia, dell'amore, dello Spirito Santo. Non possiamo farne assolutamente a meno, non possiamo farne a meno. Ecco, allora, dedichiamoci a Gesù, dedichiamoci alla Madonna in questo mese di giugno, al Sacro Cuore di Gesù, ci avvolge con tutto il suo amore. Stiamo davanti al tabernacolo più che sia possibile, facciamo l'adorazione eucaristica, ecco, in modo tale che possiamo veramente arrivare alla pienezza di grazia che il Signore ci ha promesso. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra terza parte della trasmissione, cari fratelli. Seguiamo la Madonna, seguiamo il Signore. E non lasciamoci turbare dagli eventi preoccupanti del mondo. Ecco, la Madonna ci darà sempre grazia di seguirlo. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, e buon ascolto di questa splendida radio.